Dicevo allora, questa complessità della formazione intellettuale di De Martino ha dato luogo anche a diciamo, interpretazioni diverse. C'è chi, per esempio, ha sottolineato l'esistenza comunque di costanti che hanno fatto da filo rosso nella sua elaborazione, nella sua proposta pubblica, per esempio sottolineando la sostanziale adesione all'idealismo crociano, cioè interpretando le posizioni di Martino in termini di sostanziale adesione all'idealismo crociano, mai del tutto abbandonata, mai smentita, articolata, arricchita, eccetera, eccetera, ma come tratto essenziale della sua identità. Giuseppe Galasso e Gennaro Sasso, Giuseppe Galasso è uno storico, Gennaro Sasso è un filosofo, per esempio, hanno proposto un'interpretazione di questo genere, quindi diciamo, hanno cercato di identificare una identità costante e coerente di De Martino in questi termini. C'è chi invece ha risolto la faccenda all'opposto, parlando di eclettismo teorico da parte di De Martino e che quindi questa pluralità di componenti non sia sostanzialmente risolta, ma si tratti di una coesistenza di ispirazioni diverse, di accezioni diverse di varie problematiche. Cesare Cases, la stessa Clara Gallini nell'introduzione alla prima edizione del 77 della Fine del Mondo, dice la Signorelli, sono più in questa direzione. E anche il nostro Pietro Angelini, ma il riferimento lì non è al libro che abbiamo visto noi, ma a un altro suo saggio, e riporta una citazione di Angelini per, diciamo, caratterizzare questo possibile eclettismo di De Martino. Dice Angelini per caratterizzare appunto l'eclettismo demartiniano. È una violenza giustificata dallo sforzo intellettuale che la incalza, dal moto che imprime al pensiero suo e altrui. Una particolarissima violenza che De Martino in genere attua con gli autori che sente più prossimi, ma anche di più difficile di gestione, se non provvede subito a triturarli, scansando ciò che sa di non poter accettare. Da questa operazione gli autori vittima, come Gramsci, Heidegger, Eliade, Sartre, Jung, escono certamente demartinizzati, ma non devitalizzati, rimodellati e perciò rimodellabili. In questa accezione, quindi, De Martino, lettore vorace e allievo, diciamo, di varie persone direttamente, in quanto lettore, però li riusa tutti a modo suo, smonta, rimonta, butta quello che non gli serve rispetto all'accenno all'irrazionalismo che facevo prima. È una cosa classica che veniva notata in De Martino, che lui nell'immediato dopoguerra fu con Cesare Pavese direttore cioè, o meglio, Cesare Pavese era il direttore, lui è un collaboratore, poi gli subentrò dopo il suicidio di Pavese, della collezione di studi psicologici, etnologici e storico-religiosi della casa editrice Einaudi, e pubblicarono un sacco di autori che avevano l'etichetta a sinistra ingrata, la casa editrice Einaudi era una casa editrice di sinistra, di irrazionalisti. Spesso De Martino faceva la prefazione, l'introduzione, molto critica sul contenuto del libro. Quindi era tutto un rivolgimento, cioè il libro veniva pubblicato e questo vuol dire che in qualche modo uno lo accredita come un'opera importante. E nello stesso tempo veniva anche in parte smentito nell'immediato, quindi c'era un rapporto di che qui appunto Angelini parla di triturazione, che somiglia un po' appunto alla digestione, cioè in qualche modo ti mangio, digerisco le cose che mi servono e il resto via. Quindi diciamo un approccio interessante. La Signorelli viceversa, secondo lei in sintonia con anche altri autori, propone un approccio diverso, e cioè né cercare necessariamente una coerenza come quelli che dicono vabbè, era comunque un idealista, dai, o liquidarlo come un eclettico, giustappone le cose e usa quello che gli serve quando gli serve. Lei vede un senso diverso in questa obiettiva pluralità di riferimenti di De Martino e ritiene che sia proprio un'accezione del suo storicismo, un senso che lui dà allo storicismo, il fatto di non assolutizzare mai i riferimenti che adopera, ma di calarli sempre nel contesto specifico nel quale li adopera. Quindi in qualche modo sarebbe una contestualizzazione a seconda del tema di ricerca scelto, a seconda del discorso che si svolge in quel determinato libro, in quel determinato saggio, nel rapporto con tutte queste varie correnti, autori, eccetera, che abbiamo citato, in funzione dei singoli problemi storici affrontati. La Signorelli propone dubitativamente la formula dell'utilitarismo teorico, cioè la teoria la uso per quel che mi serve, non ne faccio un assoluto rispetto alla quale devo far necessariamente quadrare i conti. Ricordate che siamo partiti dal problema del contrasto tra empiria, cioè l'empirico, la dimensione concreta, pratica, che l'etnografia obbliga l'antropologo a trattare, e teoria, che rapporto fra le due, la realtà che sfugge e scappa via da tutte le parti. La Signorelli propone questa formula dell'utilitarismo teorico, e cioè di un'assenza di scrupoli di assolutizzazione di questi riferimenti teorici e viceversa una propensione a calarne l'uso nella singola trattazione di ogni singolo problema storico affrontato. Si sente in sintonia con due persone che cita, Riccardo Di Donato e Giovanni Pizza. Riccardo Di Donato, che diciamo ponendosi lo stesso problema della pluralità dei riferimenti teorici di De Martino, parla di storicismo ibridato, e quindi storicismo sì, ma diciamo commistionato di tanti apporti diversi. E Giovanni Pizza, che in un lungo saggio dedicato al rapporto fra Gramsci e De Martino, che trovate tra l'altro, ove mai qualcuno fosse interessato a questo, sul mio sito di due corsi fa, e che poi è diventato un capitolo del suo libro sul neotarantismo, mettendo in relazione Gramsci e De Martino, essendo appunto Antonio Gramsci uno degli tanti ingredienti che abbiamo anche citato prima, di cui De Martino ha letto le opere man mano che venivano edite tra il 47 e il 51, trova delle sintonie di approccio e di stile fra i due, e parla Giovanni Pizza di antropologia molecolare. assoldando direttamente Gramsci tra gli antropologi, con una evidente forzatura, diciamo, storica, perché Gramsci non era un antropologo, ma secondo Giovanni Pizza si trovano nella proposta e nella riflessione di Gramsci molti elementi che all'antropologia sono utili e consentanei, e un approccio che ritrova in De Martino, che non si è mai posto il problema di essere gramsciano, cioè lui aveva le sue problematiche, Gramsci lo ha letto, l'ha usato, l'ha citato in certe occasioni, ma diciamo, non si è mai posto particolarmente il problema della teoria gramsciana. Però Gianni Pizza ci trova un parallelismo centrato su questo aggettivo molecolare, che è tipico del lessico gramsciano e che De Martino effettivamente riprende varie volte, nel senso che lo fa proprio suo. Nella Terra del Rimorso, per esempio, lo usa spesso e non ci dà mai Gramsci, non c'entra Gramsci quando dice molecolare, però non c'era nessuno dei colti dell'epoca di sinistra che, se qualcuno diceva molecolare, non pensasse subito a Gramsci. Non è una parola molto, diciamo, corrente. Per Gramsci molecolare era la necessità di fare attenzione al piccolo, al dettaglio. La molecola è una piccola componente di un organismo, perché il problema grande era quello di sfuggire, smontare e non cadere nelle trappole delle grandi ideologie, dei grandi schemi che volevano la storia che sarebbe andata secondo certi binari, per cui prima c'era stato il feudalesimo, poi ci sarebbe stato il capitalismo, poi veniva il socialismo, e i socialisti non dovevano fare niente, aspettare, che tanto la storia andava in quella direzione. No signore, bisogna orientare la storia, bisogna lavorarci dentro e bisogna capirla a livello molecolare, bisogna capire la società che ci abbiamo intorno a livello molecolare, cioè proprio delle sue componenti più piccine, e reagire allo stesso livello, che la nostra teoria, la nostra proposta, la nostra riflessione sappia interagire e quindi mescolarsi molecolarmente con ciò che è intorno per modificarlo e trasformarlo. De Martino, con la sua attenzione, appunto, usa per esempio nella Terra del Rimorso spesso questo aggettivo molecolare per dire che ciò di cui lui si stava per occupare, si sarebbe occupato in questo libro e si era occupato con l'equipe nella ricerca, era un fenomeno culturale minuscolo, il tarantismo nel Salento, che riguardava ormai un migliaio di persone, ma non dei tarantati. I tarantati forse era un centinaio, mettendo tutti insieme i parenti, i suonatori, il pubblico, eccetera. Cioè forse la faccenda ormai, che siamo ridotti ai minimi termini, nel 59, riguarderà un migliaio, qualche migliaio di persone. Dunque è un niente rispetto alla storia culturale d'Italia. Eppure, se noi facciamo un'indagine approfondita su questo, possiamo trarre insegnamenti e fare riflessioni di carattere di portata molto generale. Quindi l'attenzione al molecolare, appunto, che diventava costitutivo di discorsi più grandi, più larghi, facendo da base, da linfa vitale di questi discorsi, che si poggiavano sulla vita vissuta, sulle esperienze vissute di esseri umani in carne ed ossa, studiati approfonditamente nel loro, appunto, piccolo. In questa molecolarità, cioè in questa possibile componibilità dell'approccio analitico e teorico, Gianni Pizza vedeva una somiglianza tra lo stile di De Martino e di quello di Gramsci, e appunto Signorelli dice: questa mia visione dell'utilitarismo teorico, quella di Riccardo Idonato dello storicismo ibridato, quella di Gianni Pizza con i nessi con Gramsci, sono delle interpretazioni tra loro consonanti di questo dato che effettivamente balza agli occhi dell'approccio de Martignano. Un passaggio, diciamo, successivo rispetto appunto al fatto che diciamo questa assumendo l'interpretazione di Signorelli, che questo approccio di utilitarismo teorico portava De Martino poi a far fare i conti tra teoria e pratica, empiria della ricerca etnografica, una formula che De Martino usava per cercare appunto di far quadrare i conti è quella che lui chiamava del rigenerare mentalmente le pretese umane da cui sono nate le istituzioni culturali che lui studiava. Rigenerare mentalmente le pretese si basa sull'ascolto, sulla possibile ricostruzione del punto di vista dei nativi dal punto di vista empirico, ma anche dal punto di vista teorico, e si basa su quella cosa che abbiamo richiamato alcune volte dell'anamnesi storiografica. Ricordate che De Martino diceva sempre per il problema del siamo tutti nella storia, ma in punti diversi e in modi diversi. La storia, se la pensiamo come un albero, noi stiamo su un qualche ramo, grazie all'anamnesi storiografica, cioè alla ricostruzione all'indietro del percorso storico nostro, riusciamo ad arrivare al punto di biforcazione in cui avevamo esperienze comuni con quelli che oggi ci sembrano da noi molto distanti culturalmente. Il maggismo, il tarantismo, eccetera. Rigenerare mentalmente le pretese è una specie di ricostruzione teorica, e quindi qui effettivamente torna il discorso della coscienza che dicevamo prima e della differenza di chi ha degli strumenti interpretativi per fare questo discorso, che è fortemente astrattivo evidentemente, e chi non ce li ha o non ce li ha ancora. Laddove le pretese non sono una cosa semplice, sono già sul lato di chi, diciamo, usa il magismo e nel tarantismo, già includono in qualche modo un tendere avanti, un trascendimento nel valore. Nelle parti finali del primo pezzo della Terra del Rimorso, quella dedicata appunto a una riflessione sull'esperienza etnografica, quindi appunto l'ascolto, il punto di vista del nativo, eccetera, lui aveva fatto tutto un lavoro esattamente per mettere in valore e prendere sul serio l'autonomia del simbolo della Taranta, quello che poteva voler dire, di cosa era fatta, eccetera, per la situazione che lui aveva veduto, e diceva: noi dobbiamo chiamare il tarantismo come una forma religiosa, ancorché minore, ma religiosa, cioè la nobilitava a un qualche cosa, a una dimensione appunto esperienziale e teorica che apriva con i suoi limiti a un trascendimento nel valore, cioè il risolvere una situazione di crisi un blocco, quella che lui chiama crisi della presenza, eccetera, con gli strumenti che la comunità conosceva, con l'intervento di tutta la comunità, degli specialisti che suonano e degli altri che danno altri contributi, a cominciare dalla diagnosi appunto dell'essere tarantata, questo intervento collettivo e questa partecipazione collettiva aveva come collante una forma di cultura vera e propria che lui qualificava di religiosa, cioè è un modo in cui il gruppo sociale affronta una crisi e lo supera, aiutando suoi singoli membri a venirne fuori, dandosi delle prospettive. Poi c'era tutta la ricostruzione del ruolo della religione cattolica, l'intervento disgregatore, per cui San Paolo è in realtà l'uccisore della Taranta, perché sostituendosi pian piano al complesso originario, ovviamente la religione cattolica non è che, se c'è una microformazione locale come quella del tarantismo, che però abbiamo visto essere in tempi precedenti anche diffusa in altre zone d'Europa, non è che l'assume al suo interno, opera per la sua disgregazione, fa un'opera di, detto in termini grasciani, di lotta egemonica. E il fatto che San Paolo diventi, che è uno delle figure fondamentali nella storia della Chiesa, con tutti dei suoi significati suoi nella storia della Chiesa, che poi diventa lì un essere importante a livello locale, che si combina con elementi di credenze simboliche e di simbolismi locali, è una testimonianza da un lato della capacità di egemonia appunto della Chiesa, dall'altro dei suoi limiti, perché comunque il tarantismo continuava ad esserci. Quindi diciamo la faccenda nel 59 era molto complicata, e soprattutto dal fatto che era ormai un'istituzione culturale che si stava riducendo ai minimi termini. Ma De Martino, a livello di interpretazione generale del fenomeno, la qualifica di religione, ancorché minore, esattamente per questa capacità di dischiudere orizzonti che non rimangono fermi in un blocco di incapacità di agire, ma appunto aprono una risoluzione della crisi. Quindi il concetto di pretesa è, diciamo, è complesso da tutti e due i punti di vista, non solo dal punto di vista di chi ha le pretese. Dice Signorelli: il processo di rigenerare mentalmente è ben più della semplice catalogazione o anche della comprensione intellettuale. Le pretese sono già un tendere avanti, un ricercare una via verso il trascendimento nel valore. Rigenerare mentalmente le pretese significa attivare, sia pure solo mentalmente, l'intero processo di individuazione, definizione, maturazione delle pretese stesse, e di conseguenza l'intero processo del lavoro di produzione dei beni culturali utili per soddisfarle. Il tarantismo come complesso mitico rituale è un bene culturale prodotto per risolvere un problema. Saper suonare è un'attività complessa che implica delle competenze notevoli. La danza, poi appunto questi aspetti si sono isolati, si sono decontestualizzati ed hanno dato vita ai fenomeni che conosciamo oggi, ma l'articolazione complessiva del complesso mitico rituale del tarantismo aveva dentro elementi complessi, articolati, importanti, densi. Quindi beni culturali, cioè il concetto di beni culturali non vale solo per, che è la formula generale che abbiamo visto varie volte, De Martino usa, origine e destinazione interamente umana dei beni culturali, non vale solo per quello che produce l'alta cultura. Beni culturali è un'accezione più articolata e più duttile, in senso molecolare potremmo dire, di cultura. E tarantismo, come lamentazione funebre, eccetera, tali sono. E di conseguenza l'intero processo del lavoro di produzione dei beni culturali utili per soddisfarlo. Si costruisce così una comprensione dall'interno. Rigenerare mentalmente le pretese, etnografia, punto di vista del nativo, ricostruzione dall'interno. Cioè, come se io fossi in grado, cioè cerco di esserlo, io etnografo, di ricostruire quello che dall'interno del gruppo viene vissuto nel processo di dar senso a un'istituzione culturale, a una pratica, eccetera. Si costruisce così una comprensione dall'interno dotata di densità esistenziale, che non esclude, anzi, può anche utilizzare la capacità, le capacità simpatetiche di chi opera la rigenerazione. Il processo non corrisponde ovviamente alla riproduzione fedele del percorso originario di generazione delle pretese e non può corrispondervi, non per una qualche insufficienza tecnica, ma per una ragione strutturale. Perché a sua volta il bisogno di rigenerare mentalmente le pretese di altri esseri umani nasce dalle nostre pretese. Le pretese sono le loro, ma la ricostruzione, lei che c'è il libro, siamo a pagina 48, l'ha già abilmente trovata. La ricostruzione delle loro pretese è una mia pretesa. Cioè è una contesa di pretese, è una collaborazione di pretese, è un concorrenza e complementarità di pretese, ma le pretese sono quelle di chi dà senso al tarantismo e la pretesa è la mia, che cerco di capire il punto di vista di chi dà senso al tarantismo. La rigenerazione mentale delle pretese altrui è un metodo che consente la partecipazione alle esperienze degli altri, finanche l'immersione in esse, senza mai abdicare all'autoriflessività critica, all'etnocentrismo critico, appunto. Cioè è la descrizione del metodo, la sintesi, diciamo, di tutto il discorso che ho cercato di illustrare, che poi vi leggerete per conto vostro, del metodo di De Martino, in cui la teoria precipita nella pratica. La teoria con cui va a fare pratica etnografica precipita nella pratica etnografica, la pratica etnografica reagisce sulle pretese teoriche e il risultato finale è questo. Per cui da un lato De Martino ha un approccio anche simpatetico ai suoi interlocutori e ne abbiamo visto le varie tracce in cui appunto dice: ma io vado da compagno a cercare le umane dimenticate storie. Il dato politico, cioè dell'essere schierati dalla stessa parte e l'avere lo stesso obiettivo di cambiare la storia e di indirizzare la storia secondo un progetto condiviso, non toglie il fatto che De Martino è lì come ricercatore, cioè come quello che, vista una vita vissuta, cerca di tirarne fuori un senso. E non concludiamo con Vasco Rossi, cerca di tirarne fuori un senso, e questo senso non necessariamente coincide con quello che vivono loro. Quindi c'è un'autonomia del ricercatore, dell'interprete, che tale rimane. E anche qui la complessità del personaggio, dello stile intellettuale, dell'approccio, di due cose che apparentemente sono contraddittorie e confliggenti. Cioè, ma tu la sai più lunga di loro, sei tu che cambierai la loro vita prometeicamente, eccetera, o sei tu che ti vergogni e vorresti fare tutto insieme, eccetera, eccetera. Ci sono entrambi, naturalmente ho banalizzato molto da un punto di vista lessicale, ci sono entrambi gli aspetti. L'intellettuale che sa di essere tale e va lì perché è tale, tra quelli che non sono intellettuali, e nello stesso tempo condivide con i non intellettuali un progetto di cambiamento che a sua volta retroagisce questa condivisione sulle condizioni stesse di teoriche della sua indagine. Però momento per momento preso, l'aspetto conoscitivo è sempre distinguibile e distinto dall'aspetto simpatetico, dall'aspetto politico, eccetera, eccetera. È una, diciamo, una dinamica complessa, ma era effettivamente una sua diciamo, caratteristica identificativa. Questo pezzetto che sta in coda a pagina 48 mi sembra che riassuma abbastanza bene appunto questo che tentavo di dire, il precipitare della teoria nella pratica etnografica per De Martini. Il resto di questo capitolo è pure molto interessante e lo sunteggerei per brevi capi. La signora lì l'ha chiamato alcuni concetti fondativi dell'antropologia de Martiniana, alcuni. Una serie di cose le ha dette ricostruendo la formazione di De Martino e come questa formazione interagisce con la sua pratica di ricerca sul campo, ciò che abbiamo detto finora. Un'altra parte di discorso la farà dopo, concentrandosi sul concetto di presenza e crisi della presenza. Qui mette in reazione tre elementi che sono il rapporto fra natura e cultura, in queste pagine che seguono a fine del capitolo 2. Il rapporto tra natura e cultura, che è una cosa fondativa degli studi antropologici, evidentemente. Il tema della origine e destinazione interamente umane dei beni culturali, che è una formula demartiniana che ricorre con qualche variazione lungo tutto il suo lavoro, cioè un'acquisizione precoce, ed è una cosa che continua a considerare un coronamento fino alla fine del libro La fine del mondo, e che è, ricordate, l'abbiamo detto un po' all'inizio, la pietra di paragone alla quale lui non rinuncerà mai, fondando la teoria dell'etnocentrismo critico, è dire: questo fa parte della mia cultura ed è la cosa su cui mi baso e alla quale non rinuncio. La consapevolezza dell'origine e destinazione interamente umana dei beni culturali. Terzo, il significato umano degli accadimenti, che ciò che dà il titolo al libro e che avevo richiamato anche prima. Questi tre aspetti, relazioni tra natura e cultura, origine e destinazione umane dei beni culturali, significato umano degli accadimenti, grosso modo, secondo Signorelli, segnano l'origine, il perimetro e l'oggetto dell'antropologia di De Martino. Natura, cultura, l'origine, da lì ci si muove. Origine e destinazione interamente umana dei beni culturali sono il perimetro, perché disegnano i confini del lavoro antropologico, e il significato umano degli accadimenti è l'oggetto, cioè ricostruire il significato umano degli accadimenti è per me che faccio ricerca e per loro, punto di vista dei nativi, è l'obiettivo della ricerca. Quindi in qualche modo questi tre aspetti disegnano un po' tutto il lavoro antropologico per De Martino: origine, perimetro e oggetto. Natura e cultura, non mi ci dilungherei tantissimo su queste tre cose. Natura e cultura, il dato di fondo che Signorelli sottolinea è quello da cui maggiormente sviluppato nel mondo magico, che abbiamo richiamato varie volte e che Dei e Simonicca sottolineavano come il massimo di avvicinamento di De Martino a una prospettiva relativista, e che possiamo super sintetizzare in questa frase di Signorelli: l'homo historicus de martiniano non ha rapporti con la natura che non siano modellati dalla sua cultura. L'homo historicus, cioè storicismo, non è messo a caso questo aggettivo. Gli esseri umani di cui De Martino si occupa e degli accadimenti che producono, i quali vuole ricostruire il significato, sono sempre il centro della sua attenzione, e la natura è sempre in qualche modo culturalmente condizionata. Mondo magico, ci sono due missionari Grab. Citazione classica che viene subito dopo: il problema della realtà dei poteri magici non ha per oggetto soltanto la qualità di tali poteri, ma anche il nostro stesso concetto di realtà. Ma fino anche alle monografie cosiddette meridionaliste, Morte e pianto rituale, che è il lavoro di De Martino dedicato alla lamentazione funebre e quindi allo studio del senso della distorificazione del negativo delle pratiche di lamentazione di cui ogni tanto abbiamo accennato, è il luogo dove De Martino affronta il massimo della irriducibilità della natura, la morte. Alla morte non gli puoi fare niente. Natura come culturalmente condizionata, sì, e la morte? Che ci fai con la morte? Come fai a condizionare culturalmente la morte? Beh, la teoria di De Martino è che la lamentazione funebre è un esempio esattamente di questo. La citazione di Signorelli, anche questa è da un passo famoso di Morte e pianto rituale: continuare a vivere significa trascendere, è De Martino qui che, no, qui Signorelli introduce poi la citazione di De Martino: continuare a vivere significa trascendere la situazione luttuosa, continuare a vivere i sopravvissuti rispetto a chi è morto. Continuare a vivere significa trascendere la situazione luttuosa, andare oltre la morte, oltre il suo essere inesorabile, trascendere la situazione letale per non perdersi in essa. Come è detto con grande efficacia in Morte e pianto rituale, qui parla De Martino, trascendere ciò che passa senza e contro l'uomo significa farlo passare mediante l'uomo, cioè nel valore dell'opera umana, e ciò che definisce la vita culturale è il suo farsi procuratrice di morte al naturale morire. Trascendere ciò che passa senza e contro l'uomo. ciò che passa senza e contro l'uomo è il morire. È morto, mi è morto mio marito. È passato, cioè se n'è andato, senza e contro di me. È successo, è della natura. Trascendere, questo è successo. Io vado oltre. Significa, come faccio ad andare oltre? Significa farlo passare mediante l'uomo. Cioè, in qualche modo, tutte le pratiche del lutto in tutte le culture esistono. Cioè, la morte non è mai una cosa così lasciata a se stessa. Tutte le pratiche che hanno a che fare con il ritualizzare la morte di qualcuno servono ad appropriarsi di quella morte, cioè a non lasciarla nella dimensione naturale con la quale io perdo, la partita è persa sul piano puramente naturale. Quello che posso fare io, sopravvissuto, comunità, è appropriarmi culturalmente di questo evento che è fuori dalle mie possibilità. Io posso fare quello che mi pare, come lamentazioni, come teorie, come pianto di Maria, eccetera, ma non posso fare suscitare il morto. Quello è vero nel mito e c'ha una sua funzione fondante, abbiamo accennato l'anno liturgico, il ruolo di Gesù, eccetera, eccetera, ma è un'altra storia. Io non posso far risuscitare il morto, ma con le mie pratiche condivise a livello di comunità in qualche modo mi approprio del dato naturale, e ciò che passa contro la mia volontà io lo faccio passare mediante l'uomo, cioè nel valore dell'opera umana e dunque in tutto quello che continuerà a esistere attraverso noi, che continuiamo a esistere finché continuiamo a esistere, non ci toccherà anche a noi, e altri faranno quello che noi stiamo facendo adesso. In qualche modo anche questo è un condizionamento della natura, perfino portando la battaglia della cultura sul terreno più ultimo che ci sia, quello sul quale appunto non c'è possibilità di riduzione ad altro. E ciò non di meno, tutte le pratiche culturali che si mettono in campo nella gestione del lutto ha esattamente questo obiettivo. La vita culturale come procuratrice di morte al morire naturale, cioè in qualche modo la cultura uccide la morte con le sue istituzioni. Quindi la sottolineatura appunto di Signorelli fino a questa ultima cosa è che natura e storia sono sempre viste dal lato della cultura. Non si dà vita umana che non sia anche sempre vita culturale, perché la cultura è precisamente lo strumento per mezzo del quale gli esseri umani riescono a non perdersi, ad andare oltre. Origine e destinazione umana dei beni culturali come perimetro. L'espressione beni culturali usata in luogo dell'onnicomprensivo termine cultura, e Signorelli che parla, comporta anch'essa implicitamente una valenza dinamica. Non si tratta solo delle singole culture considerate, ciascuna assunta come un blocco compatto, ma di flussi, una produzione ininterrotta in cui si alternano i momenti di iniziativa geniale e i momenti di fissazione di una tradizione, che non sono sempre positivi. Cioè non è che dicendo beni uno dice buono. Beni nel senso che sono le cose che ci sono, gli elementi della cultura. I beni culturali sono il prodotto della dialettica fra l'operatività umana e le condizioni storiche all'interno delle quali essa si dispiega. In questo senso sono beni, sono gli strumenti del nostro esserci nel mondo. Beni come strumenti dell'esserci nel mondo, cioè prodotti appunto della cultura, senza uno sbilanciamento valutativo in senso positivo. E a proposito del significato umano degli accadimenti, tornano la sottolineatura del concetto di coscienza che abbiamo menzionato in precedenza e la tensione appunto fra la possibile tensione fra il significato come è vissuto nella comunità che produce determinate istituzioni culturali e il significato che lo storico, facendo quel complesso lavoro che dicevamo prima, ricostruisce in parte anche dall'esterno, facendo uso di approccio simpatetico anche, ma facendo salva la sua autonomia di critico e di interprete. Direi che ho finito per oggi. Se ci sono questioni.
Io volevo fare una domanda su una cosa prima che mi è venuta chiara, quando diceva dell'andare oltre. E cosa intende De Martino a livello di chi ha meno strumenti intellettuali e culturali che rischia di tornare indietro?
Quello l'ho detto io innanzitutto, quindi attribuiamolo a me l'eventuale infelicità dell'espressione. Penso che lo si vedrà meglio la prossima volta a proposito del concetto di crisi della presenza, ma è una cosa alla quale si è accennato tante volte, cioè per esempio a proposito dell'esempio della lamentazione funebre e del pianto tradizionale, è una forma più rozza in un certo senso, è un'istituzione culturale, quindi e sta nella storia, e da questo punto di vista tutti i beni culturali sono tali, cioè sono strumenti per esserci nel mondo, ma la singola il titolo della prima edizione del libro sulla lamentazione funebre era dal pianto al pianto di Maria, dal lamento funebre tradizionale al pianto di Maria. Il pianto di Maria è il pianto della mamma di Gesù, che come nella Pietà di Michelangelo lo tiene, eccetera, eccetera. È una singola persona che piange un singolo morto e da sola ha la capacità di superare il momento di crisi. L'individuo è forte, è strutturato culturalmente, è saldo nel suo mondo e non si perde, non muore col suo morto, pur affrontandolo da sola, affrontando il lutto da sola. Il modello del lutto come poi naturalmente non funziona così, i funerali per vostra fortuna voi ne avete visti pochi, più si cresce più ci si vede con tanta gente che non si vede da tempo ai funerali. Il funerale è una cosa che si fa per stare insieme, evidentemente. Però il modello, diciamo, storico che De Martino diciamo, tratteggiava era questo: le comunità tradizionali che hanno appunto meno strumenti intellettuali e materiali, eccetera, il mondo popolare subalterno, i popoli coloniali, i contadini lucani, eccetera, da soli i singoli individui non ce la fanno a superare il momento di crisi, hanno bisogno dell'intervento della comunità e di in qualche modo operare la destorificazione del negativo, cioè di tirarsi fuori temporaneamente. Era lei che mi ha chiesto storia e metastoria?
No.
Ah, vabbè. È questo il problema della metastoria. Io mi devo tirar fuori un momento dalla storia, che è quella dove mi è successo che mio marito è morto, lasciandomi con i 5 figli e i 114.000 lire di debiti, mi debbo un momento tirar fuori da questa storia insieme alla mia comunità e fare delle cose che mi aiutano a superare questo momento. Io sto nella storia come se non ci stessi. Se sono in grado, viceversa, di affrontare anche questi momenti di crisi da sola, il pianto di Maria che sorregge da sola suo figlio morto, vuol dire che quel modello culturale è molto più forte, è molto più autonomo, è molto più resistente ai rischi di perdita della presenza.
Quindi il rischio di tornare indietro è il rischio della...
E quello De Martino ne usa tante espressioni a questo riguardo: rifluire nella natura, quando parlava dell'olonismo, sul quale interviene lo sciamano Tunguso. L'olonismo è la forma di imitazione, quello che lui traduce come termine, come perdita della presenza. Di ridiventare elementi della natura. L'umanità si dà per tale come fuoriuscita dalla natura e produce la cultura. Regredire, ricascarci dentro, morire col morto, abbandonarsi senza essere in grado di reagire al fluire degli eventi, è una perdita di sé. In questo senso tornare indietro e viceversa avere gli strumenti per resistere perfino da soli. Dunque il modello del lutto individuale, cioè della persona che non si destruttura sotto i colpi degli eventi storici e non ha bisogno così tanto di far ricorso ai riti, che sono appunto quella cosa sempre ripetuta, sempre uguale, che tutti conoscono, eccetera eccetera, che scattano in automatico per proteggere. Non ho bisogno di questo tipo di protezione collettiva necessariamente.
Okay.
Prego.